è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 4 marzo e io sono Cristiano Dell'Oste. Cominciamo la settimana con tre temi tratti dal Sole 24 Ore del lunedì in edicola. Apriamo il nostro podcast contando tutti i provvedimenti attuativi che servono per riformare il fisco. Poi ci occuperemo del diritto all'oblio per chi è guarito da un tumore. E per chiudere vedremo le quattro ragioni per cui le donne sono pagate meno degli uomini. Qualche anno fa, l'allora premier Matteo Renzi, annunciando il programma di riforme del suo governo, disse che maggio sarebbe stato il mese della riforma del fisco. Obiettivo ambizioso, forse troppo. Sta di fatto che la riforma avviata dal governo di Giorgia Meloni, affidata al viceministro dell'economia Maurizio Leo, ha fissato un orizzonte di 24 mesi per l'adozione dei decreti legislativi delegati, in pratica fino alla fine del 2025. L'aspetto su cui mi sono concentrato sul Sole 24 Ore di oggi con Dario Acquaro è che non basta fare riferimento ai decreti legislativi per misurare la strada che manca alla completa attuazione della riforma. Bisogna contare infatti anche i regolamenti e gli atti di livello secondario che devono essere ancora emanati. Bene, dai 7 decreti legislativi finora pubblicati in Gazzetta Ufficiale discendono 51 provvedimenti attuativi di secondo livello, di cui 7 già diramati. Il contatore dell'attuazione indica perciò 44 atti di secondo livello ancora da emanare, di cui 20 provvedimenti del direttore delle entrate e 24 testi di emanazione ministeriale. Tra i provvedimenti e i decreti più attesi dai professionisti ci sono quello sugli atti di accertamento che saranno esclusi dal principio del contraddittorio obbligatorio e quello sugli interpelli a pagamento. Complicare l'emanazione di molti provvedimenti c'è la necessità di raccogliere il parere o il via libera di altri soggetti. Si pensi al regolamento del Ministero dell'Economia che dovrà definire i requisiti dei professionisti abilitati a certificare il rischio fiscale, che dovrà essere diramato di concerto con il Ministero della Giustizia e sentiti gli ordini professionali. O al riordino delle regole per le analisi di rischio da parte delle entrate, da varare sentito il garante della privacy. Un dossier che non può sforare i tempi è quello del concordato preventivo biennale, al quale il governo affida un consistente recupero di gettito e di evasione fiscale, per quanto non quantificato nella relazione tecnica al decreto legislativo 13 del 2024. Giovedì scorso il provvedimento delle entrate che ha approvato i 175 modelli ISA per il 2024 ha previsto al loro interno i moduli con cui i contribuenti possono comunicare i dati necessari alla proposta di concordato. Il decreto delegato prevede però altri 3 decreti ministeriali dell'economia, il più importante dei quali, da emanare sentita la privacy, è quello che conterrà la metodologia di calcolo del reddito proposto per il patto con il fisco. Con la seconda notizia di oggi parliamo di diritti e in particolare di quella forma di diritto all'oblio che interessa le persone guarite da un tumore. Si tratta cioè del diritto di veder scendere il silenzio sulla propria malattia, così da poter evitare qualsiasi forma di discriminazione. Come scrive sul Sole 24 Ore di oggi Valentina Maglione, presso il Ministero della Salute è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di mettere a punto i primi provvedimenti attuativi della legge 193 del 2023, una normativa che è entrata in vigore lo scorso 2 gennaio dopo essere stata approvata all'unanimità dal Senato e che introduce il diritto delle persone guarite da un tumore a non dare informazioni né a subire indagini sulla precedente condizione di pazienti quando sottoscrivono un mutuo o un contratto di assicurazione, quando fanno una richiesta di adozione o quando affrontano un concorso pubblico. Le tutele riguardano gli ex pazienti per cui i trattamenti di cura si sono conclusi da 10 anni e che non hanno avuto recidive. Secondo le stime si tratta di circa 1 milione di persone in Italia, che la legge vuole considerare come guarite perché hanno la stessa aspettativa di vita di chi non ha mai avuto un tumore. Se poi il cancro è insorto prima dei 21 anni di età, il periodo al termine del quale scatta la protezione della legge è ridotto a 5 anni. La stessa legge prevede l'emanazione di una serie di decreti attuativi per poter diventare pienamente operativa. Sabato scorso, 2 marzo, è scaduto il termine per l'adozione del primo di questi provvedimenti, vale a dire il decreto del Ministro della Salute che deve disciplinare le modalità e le forme per la certificazione della guarigione. Il termine è puramente ordinatorio e quindi c'è ancora tempo per intervenire. In ogni caso, anche nell'attesa delle disposizioni attuative, l'oblio oncologico si applica e va rispettato nei contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo il 2 gennaio. Nei nuovi concorsi assuntivi e nei procedimenti in corso per le adozioni, e le clausole che non si adeguano alla legge sono nulle. Con la terza e ultima notizia di oggi parliamo della condizione lavorativa femminile. È un ampio servizio su due pagine, in apertura del quale Valentina Melis fa il punto, con l'ausilio degli ultimi dati disponibili di Istat e INPS. Se si guarda alle retribuzioni medie annue lorde, tra lavoratrici e lavoratori c'è una differenza di 7.922 euro annui a sfavore delle donne nel settore privato e di 9.895 euro annui nel pubblico. Tra le tante ragioni che giustificano questo gap, se ne possono individuare almeno quattro, che dipendono dal modo in cui le donne risultano impiegate nel mercato del lavoro italiano. Innanzitutto, le donne sono nettamente prevalenti in alcuni settori, come la sanità e l'istruzione, e sono meno presenti in altri ambiti più pagati, come la finanza, le assicurazioni e la manifattura. Inoltre, le donne sono concentrate nelle qualifiche più basse, rappresentano infatti quasi il 60% di tutti gli impiegati, ma sono solo il 21% dei dirigenti. La terza spiegazione del divario salariale è che tra le donne è anche più diffuso il part-time. Nel settore privato quasi il 48% delle lavoratrici è occupato a tempo parziale, mentre tra gli uomini questo dato non raggiunge il 18%. Chiaramente meno ore lavorate significano meno ore retribuite a fine mese. Infine, tra le lavoratrici, soprattutto le più giovani, si registra una maggiore diffusione dei contratti a tempo determinato, 19% del totale contro il 14% degli uomini. Queste spiegazioni ne sottendono poi un'ultima, più profonda, che deriva dalle minori opportunità spesso offerte alle donne sul mercato lavorativo. Il fatto che gran parte del carico familiare vada a gravare sulle donne fa sì che abbiano più difficoltà ad accettare trasferte, incarichi aggiuntivi o che comportano premi di produttività, ma anche incentivi monetari o avanzamenti di carriera. E questo in prospettiva si riflette e si rifletterà sempre di più anche sul valore delle future pensioni. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie di aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.dell'oste@ilsole24ore.com. Buona settimana!